A voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Questo è Non Solo Sport del lunedì e prima di andare a commentare quanto successo in questo fine settimana ci corre l'obbligo di tornare alle fortissime, toccanti parole di Papa Francesco per la pace in Siria, non solo ma in tutto il mondo, perché la pace passa poi attraverso anche atti normali, cioè la possibilità di eseguire atti e attività normali, e tra questi c'è sicuramente lo sport. Ne parlammo tempo fa anche durante le guerre in Iraq e in Afghanistan, dove soprattutto la popolazione civile e i giovani in particolare cercavano così un barlume di normalità, proprio organizzando dei piccoli tornei locali e proprio a volte attraverso lo sport un paese tenta di tornare, o se non altro di aspirare ad una normalità che sicuramente in questo momento in Siria non c'è. Purtroppo giornalmente scorre il sangue. La Siria tra l'altro partecipò con una piccola nazionale alle Olimpiadi di Londra 2012, proprio quando da poco era cominciata la guerra civile. Noi abbiamo in collegamento, poi presenteremo i nostri ospiti, ma diamo subito spazio ad un siriano e uno scrittore, autore tra l'altro del volume La felicità araba, storia che vuole essere un po' la storia della sua famiglia ma anche della rivoluzione siriana, un volume patrocinato da Amnesty International. Lui è Shadi Hamadi. Buongiorno Shadi, grazie per essere con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi.
Si può parlare in questo momento così drammatico di una qualche attività che rientra nella normalità in Siria? Ecco, lo sport rientra poi in questa definizione. Parlo sia dello sport, quello ufficiale, ma anche dell'attività agonistica e amatoriale che si può fare tutti i giorni, soprattutto da parte dei giovani.
Ma come attività agonistica ancora dovrebbe funzionare, come campionati di nuoto, dove la delegazione siriana va a livello internazionale ancora a gareggiare, ma a livello amatoriale direi invece che ogni tipo di attività è ferma all'interno del paese a causa proprio della condizione disastrata in cui versa tutta la Siria.
Ricordiamo anche che lo sport ha avuto le sue vittime in questa guerra civile.
Sì, c'è ad esempio il campione di bodybuilder siriano che è deceduto a Homs un paio di mesi fa, perché aveva abbracciato l'esercito libero siriano e aveva iniziato a combattere a Homs, che è una città assediata oramai da quasi 2 anni, ed è proprio deceduto, insomma, sotto i colpi del regime 2 mesi fa.
Qual è il sentimento sportivo che c'è in Siria? Questo immagino cosa che dobbiamo analizzare prima dell'inizio della guerra civile. Ecco, come è considerato lo sport in Siria?
Ma la Siria tendenzialmente è sempre stato un paese nazionalista profondamente, non solo dall'inizio della dittatura nel 1970, ma lo è sempre stato per ragioni di un'indole propria dello stesso popolo siriano. E quindi lo sport è sempre stato visto come uno strumento per rafforzare ancora di più quel nazionalismo e alzare, ecco, la testa. Siccome la Siria industrialmente piuttosto che anche economicamente non è mai stata molto messo bene, per tenere in alto l'orgoglio nazionale lo sport ha sempre avuto è sempre stato ai primi posti, soprattutto anche sfruttato poi dalla dittatura per la sua dottrina di regime sempre profondamente nazionalista.
Il ritorno alla normalità che ci auguriamo avvenga quanto prima in questo paese, così come avvenne per l'Iraq e l'Afghanistan, passa proprio attraverso la riorganizzazione ufficiale dei campionati di calcio ma anche di altri sport. Ecco, il calcio in particolare, come è vissuto?
Il calcio certamente è uno degli sport più seguiti in Siria, però anche il bodybuilding, no? Quindi queste competizioni quindi sono molto seguite, anche questo possiamo dire come quasi fosse uno sport nazionale all'interno della Siria, certamente per il dopo, per quell'inevitabile riconciliazione che attenderà la Siria. Chissà quando finirà tutto quello che sta accadendo. Certamente lo sport può essere un collante per riconciliare appunto lo stesso popolo siriano intorno allo sport, insieme a tante altre attività.
Grazie Shadi Hamadi per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi.
Insomma, un doveroso contributo, grazie a Shadi Amati, da dedicare ad un paese che soffre, la Siria, e sarebbe bello che il giorno 7 settembre sera, giornata indetta da Papa Francesco di digiuno e preghiera proprio per la pace in Siria e nel mondo, la sera alla veglia in piazza San Pietro ci fossero tanti sportivi, perché no, ognuno con la sua tuta, ognuno col suo vessillo, proprio per inneggiare attraverso lo sport alla pace. Allora, buongiorno Antonio Menenti in studio con noi, Non Solo Sport.
Buongiorno a tutti voi.
E buongiorno ai nostri ospiti collegati telefonicamente, Massimiliano Castellani da Avvenire, buongiorno Massimiliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Don Leonardo Biancalani, buongiorno Don Leonardo.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Coinvolgo subito Massimiliano Castellani, che tra poco dovrà salutarci per impegni redazionali. Allora,
sì.
Lo sport, insomma, dà sempre un messaggio, cerca di dare un messaggio, almeno in teoria, di pace, di lealtà e quant'altro. Questo messaggio purtroppo non è stato rispettato nella nostra giornata di campionato. Guarda caso Roma-Verona poi ha avuto un prosieguo fuori dello stadio non certo bello, insomma è stato attaccato il pullman della squadra veneta. E come motivare episodi del genere per una squadra, tra l'altro, come la Roma, che sta vincendo, quindi i tifosi dovrebbero essere in estrema tranquillità?
Sì, ma il risultato, Giancarlo, è molto relativo quando ci sono delle frizioni, no, tra queste tifoserie che da anni si sfidano, si lanciano dei messaggi che ormai passano attraverso la rete, e quindi c'era sicuramente un precedente o più precedenti storici secondo appunto queste menti folli, le quali poi sono le stesse che portano alle chiusure delle curve, come è successo a Roma, come è successo a Lazio, quindi si ricomincia con il solito tantan e con una squadra come il Verona che addirittura è rimasta per 24 ore in più nella capitale perché non poteva ripartire con il pullman.
Ecco, ci possono essere, Antonio Menenti, altre motivazioni dietro ad episodi del genere?
Questo è il dubbio che ci sta avvenendo in questi momenti, anche perché proprio le frizioni dovrebbero essere azzerate. Si parla tanto di diciamo così, calma negli stadi, poi alla fine fuori dallo stadio succede di tutto e di più, anche dentro lo stadio, 8 squirt feriti, insomma non è cosa da poco. Il mio dubbio che mi sta salendo in queste ore è proprio il fatto che non ci siano poi altre strategie dietro a questi atti sconsiderati.
Ad esempio? Un rapporto, diciamo, non proprio ottimo in questo momento tra la tifoseria giallorossa e i vertici della società?
E i vertici della società, la società stessa e tutta la dirigenza. Forse non c'è più quel contatto a cui magari siamo stati abituati prima, ma la società decide e giustamente dispone la sua linea. Forse questo non sta bene a qualcuno. Non vorrei che poi dietro a tutta questa storia ci fosse qualcosa di anomalo. Perché...
Che ne pensi, Massimiliano, di una ipotesi del genere? È possibile?
Tutto è possibile, insomma. Ci ricordiamo già la Lazio quando Lotito ha chiuso i rubinetti alla Curva Nord, non garantendo più i biglietti omaggio, non garantendo più il commercio libero da parte dei capi ultra del merchandising della Lazio. C'è stata una rivolta, una sommossa che continua ancora oggi, perché mi sembra che il presidente Lotito giri scortato per Roma. Questa proprietà americana, è probabile che sul consiglio, dopo qualche errore, diciamo, nelle prime due stagioni, stia prendendo le contromisure, e chiaramente si agisse per un taglio di quello che è stato chiamato più spesso il ricatto, no? Cioè la prassi ricattatoria da parte del mondo ultra, credo che sia una scelta coraggiosa che va portata avanti. Le conseguenze purtroppo sono che quei 200-300 che tutti sanno chi sono, perché sono ben noti a tutti, a cominciare dalle forze di polizia, queste sceneggiate domenicali continueranno a farle.
E su questo, Massimiliano Castellani, ti salutiamo, grazie per il tuo intervento. E io passo la palla, insomma, in termini assolutamente agonistici, a Don Leonardo Biancalani. Grazie ancora a Massimiliano Castellani di Avvenire. Don Leonardo, ecco, quale ci sta tutto un po' in episodi del genere, perché ormai si sa bene che non sono episodi di violenza che nascono così all'improvviso, dettati dall'entusiasmo, dalla delusione del momento, ma c'è una regia dietro, una strategia particolare.
Ma io credo che purtroppo di episodi del genere ne avremo diversi. Ci vuole una collaborazione tra le società di calcio e le forze dell'ordine, che devono cercare di far applicare queste benedette regole, perché altrimenti veramente rischiamo di stare in un campionato ad avere sempre questi episodi senza però mai arrivarne a capo della situazione. Ci sono delle regole, vanno applicate, anche i DASPO vanno verificati, perché poi non è possibile leggere sui quotidiani come tifosi che hanno il DASPO siano tranquillamente poi nuovamente allo stadio.
Ricordiamo che il DASPO è un acronimo che sta a significare che appunto il tifoso che è in corso in qualche atto così non proprio legale è impedito a recarsi allo stadio la domenica, deve recarsi a firmare insomma presso un posto di polizia o dei carabinieri e motivare così la sua presenza al di fuori dallo stadio. Ecco, spesso tutto questo non avviene. Antonio.
No, io non vorrei... Esatto, sì.
Prego, Antonio Menenti.
No, di dati certi poi alla fine non ne abbiamo tantissimi, perché poi ovviamente dobbiamo anche mettere in conto che non sono tantissime le persone colpite da DASPO e quindi c'è una casistica che viene poi attuata e studiata, però sicuramente in passato alcune persone sottoposte a DASPO erano tranquillamente allo stadio.
Ecco, don Leonardo Biancrani, che cosa stava dicendo?
No, stavo dicendo appunto questo, non è possibile che appunto le persone colpite da questo provvedimento dopo siano tranquillamente allo stadio, e noi leggiamo appunto di questo sui giornali, e è chiaro che poi chi è sportivo possa avere uno scoraggiamento in questo senso, cioè, quindi, chi si comporta bene possa avere uno scoraggiamento.
Quindi don Leonardo, la famosa tessera del tifoso che dovrebbe essere, diciamo così, in uso, secondo me a questo punto dovrebbe diventare veramente uno strumento di controllo?
Sicuramente sì, per garantire, tanto chi è tifoso nel senso buono del termine non ha nulla da aver paura, chi ha qualcosa da temere è perché va allo stadio con idee diverse.
E faccio un esempio, voglio dire, accaduto poco tempo fa, insomma parlo della amichevole Italia-Argentina, che si è svolta all'Olimpico, una partita dedicata al Santo Padre che il giorno prima aveva incontrato i giocatori delle due compagini. Io proprio per questo motivo sono andato allo stadio, non per lavoro ma con mio figlio che è piccolino, è un minore, eppure nonostante il clima assolutamente fraterno così di questa partita ci sono state intemperanze tra tifosi all'interno dello stadio, e questo insomma è veramente incomprensibile, don Leonardo.
Ma sicuramente sì, io dobbiamo con tutte le forze lottare perché agli stadi ritornino le famiglie, però se non applichiamo le regole è chiaro che sarà sempre così, e a noi poi in modo particolare che amiamo questo sport dispiace, ma non vorrei appunto dopo serpeggiasse scoraggiamento e delusione per chi si comporta bene.
Parliamo anche di quello che è avvenuto sui terreni di gioco. Stando alla classifica, le grandi in questo momento sono Napoli, Inter, Roma, Fiorentina e Juventus. Ecco, chi reggerà in un campionato così lungo come quello italiano, don Leonardo?
Ma è ancora presto. Io direi che dobbiamo tirare le somme dalla decima giornata in poi. Sicuramente c'è all'inizio una certa scrematura. Direi che le prossime giornate ci potranno illuminare. Vorrei ricordare che adesso ci saranno 14 giorni di stop, ma la prossima sarà Inter-Juve, ecco. Quindi testare anche la forza della nuova Inter di Mazzarri. Il resto credo che sia Roma, Fiorentina, Milan non siano delle vere, e Napoli non siano delle vere sorprese, ma in questo momento delle conferme rispetto allo scorso campionato.
Antonio Menenti, una delle sorprese in senso positivo è proprio la Roma, citata da Leonardo Biancalani, una squadra ritrovata non tanto nel risultato ma anche nel clima che c'è all'interno dello spogliatoio e nel recupero evidente di certi giocatori, primo tra i quali Daniele De Rossi. Totti lo conosciamo, insomma sono anni che nonostante l'età sta veleggiando a livelli mondiali, ma insomma De Rossi aveva fatto pensare l'anno scorso a un possibile addirittura trasferimento dalla squadra giallorossa.
Fino all'ultimo durante la settimana il trasferimento di De Rossi era stato chiesto,
sì, fino a poche ore fa praticamente
da qualcuno, quindi sicuramente ci sono dei giocatori che probabilmente hanno ricompattato lo spogliatoio in seguito all'uscita di altri personaggi. Ora questo non sta a noi a dirlo, però sicuramente un grosso merito in questo momento va all'allenatore, che evidentemente si è saputo applicare.
Ecco, Don Leonardo, può un uomo, insomma, perché voglio dire, ricordiamoci che ultimamente la Roma ha avuto tutti i tecnici esonerati, insomma, no? Sbaglio, da Luis Enrique a Zeman, sono andato a memoria,
sì,
praticamente. Spalletti, insomma, che, Ranieri, ecco, mi vengono in mente questi. Ecco, può un uomo, insomma, di fronte a una rosa che sì, ha avuto degli inserimenti, ci sono stati dei cambiamenti, ma fondamentalmente è rimasta più o meno compatta come era lo scorso anno, era la stessa, può quindi, in questo caso chiamiamolo la cura Garcia o Garcia, dato che l'allenatore della Roma è francese, così cambiare, stravolgere veramente in positivo, in questo caso abbiamo detto, la squadra, una squadra.
Ma io direi che è ancora presto per poter emettere un giudizio. Sicuramente la Roma è partita molto bene, però voglio ricordare che l'anno scorso non è entrata in Europa per una manciata di punti.
Questo è vero, questo è vero.
Ed è stata finalista in Coppa Italia, quindi non era stata proprio così deludente la stagione della Roma. Aveva sbagliato 3 o 4 partite decisive. Io penso che Garcia per il momento tenga tutti in corda, e questo sicuramente è importante, però mancano ancora gli scontri diretti per poter emettere un giudizio in tal senso.
Invece una delusione, e questo mi dispiace perché avevamo un po' tutti fatto il tifo per questa squadra, è il Sassuolo, che per carità siamo sempre all'inizio, come diceva giustamente Don Leonardo, solo 2 partite. Il Sassuolo non sta mostrando in Serie A quella stessa sicurezza, quello stesso gioco che Di Francesco le aveva dato tra i cadetti. Antonio, che cosa?
Ma il campionato cadetto intanto è completamente differente, è un campionato lungo, è un campionato massacrante in cui alla distanza si riesce a vedere un po' la forza e l'impianto effettivamente qual è. Qui in Serie A è tutto nuovo per il Sassuolo.
Don Leonardo?
E soprattutto non ci sono grossi nomi.
Questo
sicuramente
è vero.
Sì, la squadra del Sassuolo aveva un'intelaiatura buona per la Serie B, non mi sembra che sia stato fatto un grande calciomercato da parte del Sassuolo, e quindi di conseguenza quel gap rimane, ecco, ed è abbastanza impressionante.
E un'altra cosa, stiamo per concludere la puntata di oggi di Non Solo Sport. Di Bale avevamo parlato già in passato, insomma, questo trasferimento galattico, 100 milioni di euro, ci chiediamo, forse solo una squadra con un azionariato popolare come il Real Madrid può permettersi dei passi del genere, ma mi faceva pensare, ecco, il ritorno di Kakà oggi al Milan. Di solito i ritorni non hanno mai portato bene, però insomma Kakà è un giocatore che al Milan ha dato tanto ed è, diciamo, ancora nell'età giusta per poter dare molto, Don Leonardo.
Ma io ho un dubbio che ve lo metto alla vostra attenzione. Ancelotti, Kakà era un pupillo di Ancelotti. Non capisco perché Ancelotti abbia dato il via alla cessione. Quindi per me questo rimane un dubbio. Poi auguro a Kakà di ritornare, però insomma i ritorni, come anche te dicevi, basti pensare anche a quello di Shevchenko, non sono mai stati così fuorvianti di fortuna. Però ecco, questo dubbio mi rimane, sapendo che era un pallino di Ancelotti.
Antonio Menenti?
Ma io invece spero che il ragazzo, vabbè, un più piccolissimo, abbia buone fortune qui in Italia, perché sicuramente, a parte mancava comunque il compagno effetto Milan dell'ultima di mercato, come sempre, e sicuramente serviva un'iniezione di fiducia a questa squadra che proprio da ieri può aver ricominciato il suo cammino in maniera differente. Kakà secondo me qui a Milano farà bene.
Ma vedremo, perché vuol dire sicuramente più spettacolo, perché i giocatori brasiliani, insomma, ci hanno sempre abituati a questo. Io vi saluto, grazie a tutti per l'attenzione. Come ha detto Don Leonardo, si tornerà in campo il 15 settembre, intanto c'è la pausa della nazionale, 2 importanti partite per l'ammissione, che ormai sembra, insomma, abbastanza tranquilla per l'Italia, ai mondiali in Brasile del 2014, quindi il prossimo anno, ecco, Speriamo che veramente, insomma, ci sono tanti giocatori interessanti. Un ritorno di Totti lo vedrebbe in nazionale, Don Leonardo?
Sicuramente sì, è l'unico giocatore che sta fisicamente bene e che ha voglia ancora di stupire e ha voglia ancora di dire sì a Prandelli. Lui sicuramente sì, gli altri si era paventato, Del Piero o meno, mi sembrano più buttati, ma il ritorno di Totti è possibile.
Se mantiene questi livelli sicuramente sì.
Speriamo che intanto mantenga questi livelli a livello, a livello sì. di squadra.
L'anagrafe sì, preoccupa un po', dici, ma comunque Totti ci ha abituato che attraverso una corretta gestione, no, dei propri...
Esatto, uno dei pochi giocatori che riesce a gestire bene le sue forze, questo
bene.
Senza ombra di dubbio.
Siamo in chiusura, grazie a Massimiliano Castellani che è stato con noi, Shadi Amati che abbiamo sentito dall'inizio della trasmissione, a Don Leonardo Biancalani e ad Antonio
grazie
Menenti. Ci salutiamo qui e ci risentiamo poi sabato con Non Solo Sport, anteprima da Giancarlo Lavella. Un buon proseguimento di giornata.